Ritorniamo quindi con il dolce della vita. Abbiamo ascoltato un po' di musica. A questo punto siamo pronti per presentare il nostro ospite. A te, Franca.
L'abbiamo già annunciato prima, l'abbiamo annunciato la scorsa settimana, e con noi Stefano Bongarzone. Ciao Stefano, benvenuto, buon pomeriggio.
Ciao Franca e ciao a tutti quanti, tutti gli ascoltatori.
Stefano, siamo a meno uno da San Valentino, quindi parliamo di amore, di bellezza, di tutto. Però io sono curiosa, la bellezza è un inizio o un punto di arrivo?
La bellezza non è né l'uno né l'altro, secondo me. La bellezza appartiene a tutti noi sempre, in ogni occasione, e quindi la bellezza intesa per San Valentino è sicuramente quella dell'espressione. Quindi è chiaro che l'espressione si ripercuote poi su quello che è la nostra estetica, no? Quindi anche un po' come vogliamo presentarci. La bellezza in questo caso è considerata un gioco.
Stefano, ci sono delle clienti che per domani ti hanno chiesto dei look particolari? Si va ancora a cena insieme con il fidanzato a San Valentino, o è una festa tra virgolette demodé ormai?
Assolutamente no, si va non solo a cena con il proprio fidanzato, ma secondo me dovremmo festeggiare San Valentino tutti i giorni, e tutti coloro che sono fortunati nell'avere l'amore, cioè inteso anche proprio come simbolo. Quindi l'amore secondo me è anche amicizia, è proprio il modo di stare insieme, quindi non è demodé affatto, anzi diamo un punto di forza a questo tipo di unioni, no? Però sì, ci sono delle richieste ben precise. Quest'anno è dedicato un pochino alla seduzione, devo dire.
Quali sono le tecniche o i segreti secondo te che deve avere una donna per conquistare e sedurre? Io dico tutti i giorni, non solo a San Valentino.
Secondo me non deve proprio avere segreti. Credo che sia importante, oggi la seduzione è molto cambiata, nel senso che è bilaterale, è sia da parte dell'uomo che della parte della donna, quindi anche l'uomo deve esercitare un metodo di seduzione che secondo me è la naturalezza, quindi la massima espressione della sincerità. Anche, sai, secondo me che cosa è importante oggi proprio per ottenere il massimo da quella che è la seduzione? La complicità. Quindi attraverso quella si può ottenere tutto, ed è per questo che quest'anno è proprio dedicata un po' più all'eros, ma l'eros è nella parte più elegante, però è quella che riguarda un pochino la sensazione del gioco anche nell'eros. Quindi quest'anno va moltissimo questa maschera sul viso, come fosse un tatuaggio, quindi diciamo l'occhio leggermente coperto, proprio per rendere ancora più intenso lo sguardo.
Nel tuo spazio fisso a 1 mattina tu riproponi i look dei grandi personaggi. Ci sono secondo te adesso dei personaggi, delle star che si possono realmente paragonare a quelle storiche di un tempo?
Certamente, noi siamo un po' troppo abituati a pensare al passato, inteso un po' come unico simbolo. Quindi no, perché se noi immaginiamo anche le nostre fra 50 anni, secondo me saranno dei simboli di seduzione. Per esempio, prendiamo come riferimento una donna come Angelina Jolie, o piuttosto Emmanuelle Béart, che è un pochino più d'élite, un po' più nascosta, perché è un personaggio francese, così un po' anche più sofferente. Potrebbero essere, secondo me, fra 30, 40, anche 50 anni dei grandi simboli di seduzione, perché no? Anzi, io sono del parere che bisogna un po' guardare al passato non per fare un confronto con il presente, ma per confermare che anche il presente ha le sue dive, perché oggi, diciamoci anche la verità, no? Confondiamo un po' l'utilizzo della parola. Cos'è la diva? La diva una volta era quel tipo di donna o di personaggio un po' inavvicinabile. Oggi abbiamo molti più mezzi per arrivare a conoscere sia la vita privata che anche quella che è poi la vita della parte dello spettacolo. Quindi abbiamo i media che ci aiutano, ecco, anche quello che stiamo facendo noi è un po' un metodo per avvicinare. Quindi diciamo che oggi abbiamo la possibilità di conoscere con più serenità quello che sono i personaggi. Quindi diciamo sì, secondo me non solo sono paragonabili a quelli del passato, qualche volta li superano anche, perché no?
Ed è anche giusto questo, Senti Stefano, questa trasmissione si chiama Il dolce della vita ed è legata ad un libro che tu ben conosci. Ti piacciono i dolci? Pronto?
Mi senti?
Sì, io ti sento, Andrea.
Sì?
Hai sentito la domanda, Stefano?
No, scusami, ero... Non ho sentito, mi è mancato un pezzo.
Allora, te la rifaccio, ok. Allora, questa trasmissione, come tu sai, si chiama Il dolce della vita ed è legato ad un libro che tu ben conosci proprio per grande affetto. Ti piacciono i dolci?
Allora, a me, sinceramente, mi piacciono molto da vedere. Io amo i dolci secchi, quindi diciamo che non faccio giustizia a quello che sono i dolci molto elaborati. Però diciamo che oggi i dolci sono considerati un po' anche una grande tendenza. Quindi mi piace molto guardarli, mi piace meno mangiarli, ma sai cosa mi affascina veramente di tutto questo? Chi li sa fare? Perché io sono praticamente... sono bravissimo, mi dicono, per quanto riguarda tutti gli altri piatti, ma i dolci sono
totalmente incapaci. No, tu cucini da Dio, Stefano, scusami.
Come?
Tu cucini da Dio, cioè ho fatto proprio la romana io,
sì,
Stefano Bongazzone, cucina da Dio, fa un risotto all'ananas, Andrea, che è una cosa incredibile.
Però.
Sì, ma non so fare più di un ciambellone, quindi ecco, diciamo che mi affascina da morire non solo chi li sa fare, ma proprio chi li decora, chi... Ecco, trovo che sono dei veri artisti coloro che sanno fare i dolci e li sanno anche consigliare, perché oggi i dolci sono molto elaborati, devo dire, non è più il concetto di immaginare un Sant'Onorè piuttosto che una mimosa o un millefoglie. Oggi il dolce è una vera e propria opera d'arte. Quindi,
sì,
tanto
cake
di
design
chi...
oggi è veramente una scultura. Purtroppo però molte di queste sculture poi dentro, se non sono fatte bene, non sanno di niente, quindi è solo apparenza. Io rimango più forse un po' ancorata alle tradizioni, unendo dei diktat magari più fashion, qualcosa di diverso, però rimango sempre ancorata alla tradizione.
Sì, certamente, io questo non lo metto in dubbio, infatti io sono un amante dei gentilini, non so se si può dire, però insomma per me ancora il biscotto secco inzuppato nel latte è la mia grande passione, quindi sono legato agli odori, sono legato alle sensazioni, quindi sì, è chiaro che ognuno di noi ha i propri punti di riferimento, però dobbiamo anche accettare quello che sono le evoluzioni. Quindi quando io vedo queste sculture, tipo queste wedding cake, che sono queste torte lavorate con queste...
No, uno rimane incantato, rimane incantato, si rimane a bocca aperta e si ha quasi il terrore di mangiarle, di tagliarle per non rovinarle, perché sembra peccato quasi.
Ma io sono un esteta, quindi devo confessarti che certe volte tra una cosa più bella che buona preferisco quella più bella. Sì, sarò anche superficiale, però in questo senso l'armonia è la cosa che mi colpisce di più.
No, ma tu mi devi raccontare cosa sostituiva i confetti quando era piccola tua nonna.
Beh, vabbè, una cosa meravigliosa, mi chiedi una delle cose più intime, quindi così scoprono tutti che ci conosciamo in realtà. Ma allora, devo dire che in tempo di guerra chiaramente non era facile proporre quello che erano i confetti, cioè era considerato un bene di lusso, quindi si facevano specialmente nella parte della famiglia di mia mamma, quindi tutta la parte dell'Emilia, si facevano questi biscotti chiamati zuccherini, appunto erano biscotti fatti di zucchero che sostituivano quello che erano i confetti. E io, avendo chiaramente la mia zia bolognese, per il mio matrimonio li ha fatti, devo dire che ancora oggi ricordo quell'odore lì, quindi è una bellissima sensazione. E è chiaro che io sono un amante dei confetti, però sono meno un amante dei confetti di questi tipi così ormai con dentro qualsiasi cosa, il limoncello. A me piacciono quelli alla mandorla, quindi sono un amante anche qui della tradizione. Però sì, gli zuccherini, vi confesso che non c'è più la zia che li potrebbe rifare, però erano veramente una cosa fantastica.
Senti Andrea, ormai che abbiamo svelato che io e Stefano ci conosciamo, ti devo dire che Stefano ha la grandissima capacità di leggere nell'animo della donna, nell'animo delle sue clienti che poi diventano sue amiche. Tu vai nel suo salone, e ti affidi completamente alle sue mani e esci come tu realmente vorresti essere. Magari a spiegarlo hai difficoltà.
Ma Franca, guarda, non è proprio così. Il fatto è che io non sono questo genio che tu dici che io sia.
Ma tu sei un genio.
Oh, io amo solamente le donne nella loro complessità, quindi è chiaro che ogni donna ha dei desideri e spesso non li sa esprimere, quindi non è che so così leggere, mi concentro un po' e mi interessano veramente, per questo magari riesco a carpire qualcosa in più ed è solamente una traduzione di quello che è il loro pensiero.
No, tu hai una grande capacità di rompere il muro di cristallo che forse spesso noi donne abbiamo, di andare oltre e di capire, questo lo confermo anche io sulla mia stessa persona.
No, io vorrei dare solo un piccolo consiglio a tutti gli uomini, basterebbe ascoltare un pizzico di più le donne per essere più felici.
Senti, ma gli uomini adesso si curano delle volte molto di più delle donne, vero? Creme, cremine, massaggi, saune. Ed è bellissimo questo.
Senza arrivare a cose molto complesse, oggi la cura degli uomini è uguale a quella delle donne, nel senso che anche gli uomini hanno la possibilità di avere i loro cosmetici, avere i loro anche canoni della bellezza, intesa per esempio la grande cura della barba, perché l'uomo non deve essere curato, no? Quindi diciamo che sì, non è che si cura di più, ha imparato a curarsi, o meglio, ha imparato a non accettare troppo il giudizio degli altri, nel senso che la cura degli uomini è una cosa naturale, perché no? Certo, io non amo l'uomo truccato, nel senso con quel tipo di esasperazione, amo sempre la naturalezza come l'amo per le donne, quindi mi piace l'uomo curato, quindi che cura la forma della sua barba, che non sia magari troppo lunga o incolta, mi piace molto la cura della bocca, delle mani, ecco, questo è importante, sì. Devo dire che oggi ci sono grandi mezzi anche per gli uomini.
C'è Stefano un personaggio che non è ancora passato tra le tue mani e che ti piacerebbe proprio avere come tuo cliente?
Ma guarda, se mi parli di donne, sì. Nel senso che vi sembrerà strano, ma insomma io ho un desiderio, quello di truccare una volta nella mia vita Barbara Streisand.
Che io trovo bellissima.
Ma perché la bellezza non è intesa, ecco, nei canoni, mi piace quel tipo di personalità di donna così complessa, perché io comunque la leggo come una donna complessa, magari mi sbaglierò, però mi piacerebbe arrivare a quel tipo di bellezza, anche perché a me non spaventa curare una donna con le rughe, non mi interessa arrivare per forza a una donna bella intesa come Belen, per carità. Non è che mi tirerei indietro dal curarla, è una donna che trovo meravigliosa, però mi piace di più curare quello che è una donna che mi lascia un segno dentro, e io credo che conoscere per esempio una donna come lei mi lascerebbe un segno, sì.
Durante il tuo lavoro ti capitano anche delle situazioni dove veramente getti i pennelli e dici io non voglio avere niente a che fare con te?
Sì, guarda, mi capita, però non mi lascio mai prendere dal primo istinto, cerco sempre di andare avanti per capire qualcosa di più. Qualche volta mi è capitato di confermare questa cosa qui, questa sensazione più che altro, però ho finito comunque il mio lavoro, nel senso che io penso che qualsiasi professionista deve portare a termine il suo lavoro, magari non ho ripetuto l'occasione. Come invece altre donne mi hanno stupito, non pensavo che fossero così ampie, così profonde, e sono state delle piacevoli sorprese.
Quindi nella vita secondo te l'istinto, il primo istinto è quello che vale sempre o no?
Dipende da che allenamento hai dato all'istinto. Se l'istinto non è uno scoglio, sì. Allora vale a dire, ci sono ovviamente sensazioni che superano un pochino quello che sono poi le abitudini e i sistemi, però ecco, bisogna certe volte anche saltare l'ostacolo dell'istinto, nel senso che anche l'istinto può sbagliare.
Senti Stefano, senza ovviamente far nomi, qual è stata la situazione più curiosa professionale nella quale ti sei trovato e hai detto Madonna, questi sono pazzi?
No, veramente a me è capitato il contrario, ho pensato di essere pazzo io, perché spesso non è
detto. Certo, perché quando stai in una situazione quasi surreale dici o sto a scherzi a parte o sono pazzo io.
Ma sì, spesso mi capita, perché ovviamente no, ci sono situazioni un po' più lontane da quelle che mi aspetto, ma no, mi è capitato più di ridere di me, questo sì, come quando sono caduto dentro al buffet di una sposa.
No, ma io ti vorrei tanto chiedere una cosa, ti prego, permettimela.
Ma certo, ti permetto tutto, figurati.
mi devi, ti prego, raccontare ai nostri ascoltatori quando hai trovato un biglietto di un abito da sposa sul quale c'era scritto introdurre la sposa nell'abito.
Ma erano gli anni 90 e andava di moda una donna, una stilista che è stata, devo dire, nel suo campo anche rivoluzionaria nella sposa. Erano gli anni dove i matrimoni comunque avevano avuto quell'avvio all'evento come un po' il sogno, no? Delle donne di prima. E questa stilista faceva degli abiti che, devo dire la verità però, rendevano belle anche le donne che non erano proprio perfette fisicamente. E ricordo questa situazione di quest'abito al centro di questa grande stanza, che in realtà rimaneva in piedi da solo, quindi la cosa mi stupiva un po'. La sposa mi chiese se potevo aiutarla a vestirsi, perché no, insomma è una cosa che faccio di abitudine, quindi lo faccio anche molto volentieri, perché è un momento di grande confidenza e anche intimo. Solo che lei, invece di chiedermi aiuto, quindi con la mia tecnica per vestire una qualunque donna, mi ha dato un biglietto, e certo la cosa mi sembrava anomala, e c'era scritto istruzioni. Ma istruzioni io di solito le ho per un computer, cosa. C'era scritto proprio inserire la sposa, ed è lì che ho capito perché la mamma aveva messo una scala vicino all'abito. Quindi siamo saliti insieme su questa scala e io l'ho alzata di peso e l'ho inserita nel vestito. Sì, l'ho fatto, devo confessare.
L'hai anche modellata? Hai modellato,
no,
il vestito sulle sue forme?
Quello ci ha pensato la mamma, a modellare il corpetto, perché era compito della mamma, era scritto sulle istruzioni, quindi andava modellato. Aveva delle mani un po' grandi, era mamma, infatti la figlia credo sia stata anche un po' ferita da questo fil di ferro che era nel corpetto, perché l'abito era fatto di molto ferro, ecco, diciamoci la verità. Stava benissimo però, nel contesto.
Ti è mai capitato di sbagliare un matrimonio, di andare in un altro posto?
No, mi è capitato di molto peggio, nel senso che andare in un altro posto significa almeno... No, mi è capitato di aver perso l'indirizzo, sempre negli anni 90, quindi ero pieno di spose quel giorno e mi sono fermato, e avevo tra i primi cellulari, non li ho avuti per fanatismo, li ho avuti per necessità i cellulari. Quindi mi ricordo che mi misi tranquillo in macchina dicendo: quando non mi vedrà arrivare mi telefonerà. Nel frattempo c'era una portiera che spazzava davanti a un portone, io mi ero fermato a caso e ho detto: ma c'è una sposa qui? Dice: sì, al decimo piano. Ricordo che era una zona che non conoscevo e sono andato a suonare a una, per me, un'emerita sconosciuta, invece era la mia sposa, quindi anche fortunata, doveva sposarsi.
Senti Stefano, proprio perché abbiamo parlato degli anni 90, come sono cambiati da ieri a oggi i matrimoni? Oggi cosa ti chiedono le spose?
No, oggi è tutto diverso, ma non perché sono diverse le spose, perché sono cambiate quelle che sono le abitudini, quindi diciamo che la sposa si affida molto di più, non segue quello che è la tendenza e... Diciamo che è una sposa estremamente raffinata, comunque quello che mi chiede sempre sono i capelli semisciolti, quindi diciamo che rimane ancora il concetto della sposa che seduce attraverso i capelli.
Senti,
però ti stavo per dire una cosa, Franca, sì. Vorrei interromperti solo un attimo per dirti: ma se fai tutte queste cose, ma perché il prossimo libro non lo scrivi sulle mie spose?
E che facciamo? Lo anticipiamo? Oddio,
dai,
Andrea,
ormai...
abbiamo anticipato il prossimo libro. Andrea, tu hai curiosità da chiedere a Stefano?
No, volevo che Stefano magari ci potesse dare un piccolo consiglio per rinnovare il look. Uno, da dove dovrebbe partire, secondo te?
Allora, intanto è fondamentale. Guarda, è una domanda bellissima questa, perché rinnovare il look significa in realtà... rinnovare quello che sono i desideri, no? Quindi spesso non si ha il coraggio di modificare alcune cose per non perdere i punti di riferimento. Allora, intanto bisogna non guardarsi più allo specchio, perché lo specchio noi lo inganniamo come vogliamo. Allora, bisogna partire dal farsi fare una fotografia e imparare a guardarla con obiettività. Quindi quando ci si guarda attraverso una fotografia sappiamo benissimo cosa cambiare. Comunque io non consiglio mai di partire dai capelli, consiglio da partire dal trucco, perché spesso è il trucco che dichiara un po' la parte datata di noi, delle donne, non sono i capelli. I capelli spesso si è un po' legati o alle lunghezze, ma quello magari può essere affrontato successivamente. È importante cambiare il trucco e per una donna consiglio di imparare ad alleggerire.
Quindi il minimo possibile, diciamo, una cosa abbastanza naturale anche.
Specialmente per il giorno, è molto bello quando la donna comincia a presentarsi proprio nel posto di lavoro oppure al contatto col proprio compagno, cioè quello che è proprio la complicità è attraverso la naturalezza, secondo me. Ormai l'uomo è anche abituato a essere intenerito anche un po' nei confronti del piccolo segno sul viso, perché in qualche modo dà l'idea anche di una donna che ha un vissuto anche spesso interessante. Quindi diciamo che sto cercando di abolire un po' quello che è questo sinonimo della donna un po' bionica. Mi piacerebbe vedere una donna un po' più realistica.
Ma quando ti viene chiesto di studiare un look per un artista, tu da dove inizi di solito?
Lì è completamente diverso, lì è molto più complesso, perché bisogna capire intanto, per esempio, che tipo di artista è. Se un artista per il cinema è lì viene un pochino a valere il fatto che è importante il personaggio che deve interpretare. Diciamo che invece, ecco, per esempio nel campo della musica, bisogna capire per esempio che tipo di musica fa, a che tipo di target si rivolge il personaggio. Quindi diciamo che anche lì si parte un po' dal contesto, no? Quindi completo, quindi dai capelli, il trucco, l'abito, un po' l'insieme. Però è molto importante capire a chi ci si rivolge oggi quando si costruisce un personaggio, perché il personaggio viene costruito spesso a tavolino, ma anche lì a me interessa molto quello che sono un po' le caratteristiche della persona, perché anche quando ci si presenta su un palco, quando si è davanti a una telecamera, quando poi ci si presenta anche proprio direttamente al pubblico, bisogna essere a proprio agio, questo è importante. Quindi diciamo che ci sono donne, per esempio io ricordo delle costruzioni di alcuni personaggi fin dall'inizio, erano molto giovani, ragazzi anche certe volte inesperte, che si trovavano ad avere i primi approcci con un palcoscenico, con qualcosa che comunque le metteva a dura prova, no? Nei confronti di quello che era la personalità, perché spesso è facile immaginare, ma poi trovarsi davanti a un pubblico, che sia una telecamera, che sia un pubblico magari di un teatro o di uno stadio o addirittura di un concerto, non è proprio semplice anche da supportare a livello psicologico. Quindi lì subentra molto il contatto con il make-up, per esempio, no? Perché un pochino ci si maschera attraverso quello. Quindi costruire un personaggio significa anche, ecco, prendiamo per esempio una Lady Gaga, no?
Sì.
Una Lady Gaga, secondo me, è l'esasperazione della struttura dell'immagine di un personaggio. Pur divertendomi, io non la riconosco come una donna, la riconosco come un personaggio che potrebbe essere interpretato da chiunque. È lì che non funziona, funziona momentaneamente. Prendiamo invece un personaggio come Madonna, noi l'abbiamo sempre potuta guardare attraverso quello che era il suo trucco, la sua immagine, ed è sempre anticipato i tempi. Quindi quello che a noi ci sembrava spesso un pochino eccessivo, in realtà è bastato aspettare un anno, massimo due, per poterla poi approfondire, addirittura assimilare con naturalezza. Quindi questo è importante, sapere essere sempre aggiornati al punto tale da non essere tu a seguire la moda, ma imparare a proporla.
Senti Stefano, quali saranno le nuove tendenze per la primavera estate?
I capelli lunghi.
E vai! E a livello di trucco?
A livello di trucco sarà di nuovo il colore, ma il colore inteso però in questo senso, non occhi e labbra colorate, quindi bisogna che la donna impari a scegliere un punto unico di riferimento, o sceglie gli occhi o sceglie la bocca, quindi basi molto molto naturali, anche se molto lavorate, quindi con delle basi ben costruite, però la massima trasparenza e la naturalezza, quindi occhio colorato o anche scuro, oppure la bocca rossa o fucsia se però gli occhi sono naturali.
Senti Stefano, un'ultima domanda al volo. 3-4 regole di trucco veloce per stare a posto con noi stessi. Ci alziamo la mattina, facciamo doccia, quello che dobbiamo fare, andiamo davanti allo specchio, cosa facciamo, cosa non deve mai mancare nel nostro maquillage?
Allora, non può mai mancare innanzitutto la cura della pelle, prima di tutto. Non c'è make-up che funziona se la pelle non è curata, quindi cura della pelle è indispensabile, un buon fondotinta, cercare di usare pochi correttori, è importante avere una matita nera perché l'occhio deve essere sempre sottolineato all'attaccatura delle ciglia, quindi matita nera, il mascara ben messo, un lucidalabbra e un fard.
E siamo pronte per uscire.
Siamo pronte non solo per uscire, per lavorare, per vivere.
Per conquistare e per amare.
Bisogna sorridere assolutamente la mattina, perché fa bene.
Stefano, grazie infinite, spero di averti nuovamente nostro ospite. Grazie per i consigli che ci hai dato, per la tua simpatia, ci hai riempito veramente di buon umore e di amore. Quindi buon San Valentino.
Ciao a tutti, buon San Valentino a tutti voi, anche a voi che siete in studio.
Grazie Stefano.
Certo. Ciao, grazie.
Ciao.
Bene, Franca, abbiamo scoperto dei bei segreti anche in questo caso, in questa puntata, e anche tanti bei consigli che anche le nostre amiche possono seguire a questo punto.
Certo, poi ovviamente se le nostre amiche vogliono scrivere a Stefano Bongarzone possono usare l'email di Contener Radio e faremo in modo che Stefano risponda a tutte le vostre curiosità, le vostre domande, consigli e quant'altro.
Certo, ricordiamo ancora il nostro indirizzo di posta elettronica che è container@andracollalto.com. A questo punto un po' di musica, poi ritorniamo tra poco.